Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi è addirittura lunedì 16 ottobre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, in modalità podcast, dalle pagine web di apogeaonline.com. Quinta di Copertina, la rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti e riguarda come i quotidiani italiani trattano il tema della tecnologia, i nuovi media e internet. Oggi, lunedì, ritornano dopo un paio di settimane che sono rimasti fuori dalla rassegna e dalla pubblicazione per vari scioperi, gli inserti economici sia del Corriere che della Repubblica, che spesso trattano i temi a noi cari, e parto proprio da questo, da un articolo che trovo su Affari e Finanza, inserto economico della Repubblica. È un'intervista di Giuseppe Turani a Maurizio Decina, professore ordinario di telecomunicazione al Politecnico di Torino e massimo esperto italiano di computer e TLC, che racconta del fatto che serve più banda larga per far decollare IPTV e pubblicità online. Questo è il titolo dell'intervista di Giuseppe Turani. Segnalo alcuni passaggi delle risposte di Maurizio Decina. Giuseppe Turani chiede che cosa sta cambiando nel mondo della pubblicità. Oggi ci sono due tipi di pubblicità: quella che conosciamo benissimo, che vediamo in TV e sui giornali, e si tratta di una pubblicità che definirei di tipo broadcast, diretta cioè a tutti. Devo vendere una macchina, riempio giornali e le televisioni di pagine di filmati di quella macchina. È evidente che solo una parte, una minima parte di quelli che leggono il giornale o guardano la TV è interessato a comprare una macchina nuova. Ma che cosa posso fare d'altro? Niente. Posso solo sperare che una quota abbastanza significativa di gente veda il mio annuncio e sia interessata. Ma so già che gran parte della mia pubblicità andrà dispersa. E invece quello nuovo, il secondo tipo di pubblicità, è quello che gira su Google, continua Decina. In questo caso Google sa benissimo che sono io e sa quali sono le mie preferenze, che cosa cerco di solito, quali siti visito, se compro o non compro online. Non si capisce bene, aggiungo io, se Decina parla del funzionamento di Google AdWords o di che altro. Poi passa a spiegare della TV via internet, cosa cambia. Anche in questo caso Decina fa una distinzione: ci sono due tipi di TV via internet, c'è la IPTV, che è del tutto simile a una TV via cavo, pago un abbonamento e via fibra ottica o doppino telefonico ricevo dei programmi, quello che in Italia fanno Fasto e Balice e altri. Poi c'è la internet TV tipo YouTube, dove in realtà ci sono come delle bacheche dove vengono appesi dei filmati, io vado lì e li vedo oppure me li scarico. In questo caso non pago niente, ci penserà la pubblicità a compensare gli organizzatori del sistema, esattamente come accade con Google, che infatti ha comprato YouTube. In questo caso la rivoluzione è il fatto che, spiega Decina, chi guarda si sa esattamente chi guarda che cosa e quali sono appunto i gusti di chi guarda che cosa. Quindi in questo caso la pubblicità può essere più diretta ad un target specifico. Per far questo però bisogna sviluppare la cosiddetta NGN, Network Next Generation Network, che aumenterà di gran lunga la banda potenziale attraverso cui far passare anche contenuti multimediali come la televisione. Nella pagina precedente c'è un articolo di Stefano Carli che parla ancora di pubblicità e ancora di Google, e titola Google con due mosse regna sulla pubblicità online. Con l'acquisizione di YouTube completa una strategia partita con l'accordo di esclusiva su MySpace di Murdoch. In meno di un mese, così inizia l'articolo di Stefano Carli, Google ha messo le mani sul mercato della pubblicità online del futuro, appunto con YouTube e con l'esclusiva della gestione della pubblicità di MySpace, comprato dalla News Corp di Rupert Murdoch ormai un anno fa per 900 milioni di dollari. E appunto l'idea, riprendendo quello che diceva Decina, è quello di posizionarsi per tempo di fronte ad un nuovo target appetibile che si sta spostando dalla TV broadcast alla TV on demand, tra virgolette, e che passa anche attraverso servizi come YouTube. A proposito di banda, c'entra anche questo, e passiamo a Corriere Economia che in apertura della sezione Tecnologia e Passioni pubblica un'intervista al vicepresidente della società scandinava, ovvero Skype, che ha appena concluso un accordo con Google. Anch'esso, tutti concludono accordi con Google. Lui si chiama Michael Jackson, è un'omonimia ovvia, non è il cantante, ed è una intervista di Chiara Sottocorona. Vediamo un po' qualche passaggio. Skype è il più famoso e il più usato servizio di VoIP, di telefonia via internet. Michael Jackson è inglese, 43 anni, ingegnere di telecomunicazioni, ex Motorola e BBC. Chiara Sottocorona chiede come siete diventati leader del VoIP. Il modello è semplice, risponde Michael Jackson. Produciamo un software che permette alla gente di restare in contatto gratuitamente con la voce, con i messaggi, con il video. Lo abbiamo distribuito gratis su internet perché la gratuità è una caratteristica della web economy, e ora in tutto il mondo lo usano 130 milioni di utenti registrati. Noi per guadagnare vendiamo servizi extra come le voicemails, i numeri di telefono sui quali ci si può far chiamare, o i prepaid per chiamare i cellulari. La maggior fonte di reddito sono ovviamente le chiamate verso un telefono fisso, un cellulare, che hanno dei prezzi ridotti rispetto alle servizi di telefonia tradizionali, ma anche per esempio le voicemail. In Francia da settembre Skype offre gratis anche le chiamate nazionali sui fissi, ma pare che non lo faranno per il momento in Italia, ma solo in Francia e negli Stati Uniti. Peraltro un elemento di sviluppo e di diffusione ulteriore della tecnologia basata su Skype e di Skype stesso è il fatto che vi sono in arrivo molti Skype Phone, ovvero telefoni cordless che hanno il software Skype installato e provvede alla connessione con Wi-Fi, per esempio attraverso diretto aggancio alla linea ADSL, e quindi in un certo senso rimedia, tra virgolette, ad una rimediazione cognitiva tra il vecchio telefono e la telefonia via internet, che spesso può essere appunto complicata da usare nella vita di tutti i giorni. Segnalo il controcanto subito sotto l'intervista al vicepresidente di Skype, a firma di Andrea Lauendel. È un'intervista a Guido Tripaldi, presidente di VoIPEX, consorzio fra provider e operatori di telefonia via internet, che dice di Skype: se Skype fosse un animale sarebbe una di quelle creature che gli zoologi chiamano opportuniste, per non dire parassite. Skype trasforma la linea DSL in un telefono gratuito grazie ad una particolare versione del voice over internet, la voce tradotta nel bit che scorrono sulla grande rete. Non facciamo confusione, dice Guido Tripaldi. Skype non è un operatore telefonico, ma una software house che sviluppa particolari applicazioni, non eroga servizi, non possiede infrastruttura di telefonia. La rete di Skype è fatta da chi lo usa per chattare, per conversare via internet. Grande fermento, grandi movimenti, i big che si allenano tra di loro, chi compra chi, cointeressenze di tutti i tipi, c'è grande fermento, chissà cosa ci attende nel futuro, l'internet del futuro, cosa ci attende nel 2020, è un articolo di Patrizia Feletig che trovo in apertura della sezione multimedia di Affari e Finanza. Abbiamo più volte parlato dei punti di vista più o meno visionari sul futuro e di come in realtà molti di questi siano stati sbugiardati. Vediamo un po': un centro di ricerca americano ha interpellato oltre 700 esperti. Vediamo un po' quattro idee. La sicurezza a rischio: il 66% degli esperti interpellati prevede un massiccio attentato terroristico alla rete entro 10 anni. Il 59% intervistato assicura che avremo internet in ogni auto e ovunque, dai vestiti agli elettrodomestici. Il cinema al computer: il 50% garantisce che continueremo a scaricare musica gratis anche film con nuovi software. E il 57% degli analisti prevede un'ampia diffusione di insegnamento a distanza via internet. L'e-learning si amplia. Tanto fermento, tante aspettative e desideri per il futuro e per internet, poi però bisogna anche confrontarci con il presente e con alcune leggi. Purtroppo la legislazione su internet arranca con la lentezza ai noi tipica di questi processi. La velocità di internet li mette in difficoltà, e segnalavamo proprio alcuni giorni fa di questo, di un passaggio della finanziaria che vieta la riproduzione di articoli con forse un preciso riferimento a tutta quella che è la produzione di rassegne stampa aziendali, sta di fatto che poi questo va ad intaccare anche quella che è praticamente l'attività di blogging su internet, sempre più diffusa anche attraverso la segnalazione di articoli su carta stampata. Come capite, interessa anche Quinta di Copertina, la rassegna stampa che stiamo facendo. In un verso o in un altro, segnalo l'articolo di Mattia Miani sul Riformista che titola "La finanziaria colpisce anche la libertà d'azione dei blogger", quindi segnala il passaggio dell'articolo 32 del decreto legge del 3 ottobre 2006. Attualmente la legge sul diritto d'autore, non ve la leggo tutto, prevede che si possa citare e riprodurre, comunicare al pubblico articoli e riviste anche di tipo radiofonico e quant'altro, a patto che si indichino la fonte da cui sono stati tratti, la data e il nome dell'autore se riportato. Il testo della nuova finanziaria invece impedisce la riproduzione totale o parziale di articoli, di riviste o giornali, a meno di non corrispondere un compenso agli editori, un compenso che peraltro, dice la legge, verrà definito in seguito. L'articolo in internet, scrive Mattia Miani, è già noto come norma ammazza rassegne stampa. Segnalavamo sul manifesto, sul Ci Pensarsa di giovedì, anche l'opinione di Daniele Minotti, il quale diceva che sarà complicato quello di limitare il concetto di rassegna stampa. Anche la riproduzione di un articolo in un blog potrebbe essere una rassegna stampa. È vero che il riferimento, lo segnala anche Mattia Miani, sono spesso quelle società, non quelle pubbliche, sono esclusi gli enti pubblici che producono rassegne stampa e le diffondono all'interno della propria organizzazione. Però alla fine, a rimetterci in modo pesante la comunità internet, citare un articolo magari anche integralmente è una delle funzioni preferite dei blog e dei siti autoprodotti online, scrive Miani. In questo modo le informazioni di qualità circolano più velocemente. Cosa dovranno mai fare questi editori indipendenti? Questa è una domanda interessante e speriamo che ci sia un cambiamento di questa norma. Conclude Miani: la norma ammazza rassegne è una norma sbagliata, infondata, che darà solo spiccioli agli editori se mai applicata, mentre complicherà la vita a chi partecipa ad un sano sistema dell'informazione. Questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata in cui non dobbiate ledere i diritti d'altrui, nello stesso tempo far circolare l'informazione migliore e di qualità, e l'appuntamento è a domani.